La chimica nel piatto di Agnese Codignola.
Buongiorno, benvenuti alla Chimica nel piatto, un viaggio che durerà 10 puntate nelle sostanze che tutti assumiamo più o meno consapevolmente ogni giorno, semplicemente quando mangiamo o quando prepariamo il cibo. Prima di iniziare questo viaggio, però, è importante ricordare un aspetto degli studi scientifici che riguardano appunto la chimica e gli alimenti, perché tutto quello che diremo nelle prossime puntate va preso con una certa cautela. Per quale motivo? Perché è molto difficile stabilire dei rapporti di causa ed effetto tra ciò che si mangia e sostanze chimiche di vario tipo. Questo accade intanto perché ognuno di noi è diverso e quindi ha un suo patrimonio genetico, un suo microbiota intestinale, non solo, e quindi elabora, diciamo così, il cibo a suo modo. E poi anche perché nessuno di noi mangia tutta la vita le stesse cose. Anche quando si partecipa a uno studio, bisogna sempre ricordare che poi quella certa dieta o quella sostanza chimica che viene appunto considerata è limitata poi a un certo periodo di tempo, e anche le persone che hanno delle malattie per le quali dovrebbero mangiare in un certo modo poi non mangiano naturalmente tutti i giorni le stesse cose, e quindi c'è una variabilità molto grande. Questo ha una ripercussione immediata sugli studi, cioè è difficilissimo dire che un certo alimento poi avrà delle conseguenze sulla salute, perché questo presuppone che appunto l'alimento o la sostanza chimica sia assunta magari per anni, sempre nello stesso modo, nelle stesse condizioni. E infatti gli studi sono soprattutto osservazionali, cioè si prende un campione di persone, si chiede loro che cosa hanno mangiato in un certo periodo di tempo e poi si va a vedere che cosa è successo sulla loro salute. Però questo non dimostra quasi mai un rapporto di causa ed effetto, ma soltanto la coesistenza di due fenomeni. E quindi se noi diciamo, facciamo un esempio, che certi grassi fanno male al cuore, è vero, è dimostrato sugli animali, è dimostrato in vitro, sulle persone però i risultati sono sempre dedotti da studi di questo tipo, studi di popolazione, studi osservazionali. Quindi quello che diremo nella puntata di oggi e nelle prossime puntate va sempre ascoltato tenendo in mente questi principi fondamentali. Abbiamo poi deciso di iniziare questo viaggio appunto con la cosa più semplice di tutte apparentemente, e cioè l'acqua che noi beviamo tutti i giorni e che, diciamo, per semplificare possiamo suddividere in acqua naturale che viene dal rubinetto e acqua invece in bottiglia, perché questi due tipi di acque sono molto diversi e non necessariamente sappiamo sempre che cosa beviamo o quantomeno la provenienza, per così dire. Infatti l'acqua del rubinetto è un'acqua che viene sempre trattata, sottoposta a una serie di procedimenti fisici o talvolta chimici per purificarla. Una volta che vengono fatte le filtrazioni e le purificazioni, deve rispondere a determinati standard, cioè avere livelli molto bassi di metalli pesanti e altri contaminanti che incontreremo anche nelle altre puntate. Questo non avviene nell'acqua in bottiglia. L'acqua in bottiglia è acqua di fonte presa dalle falde, che per legge in quasi tutti i paesi, diciamo, più avanzati del mondo non deve essere sottoposta ad alcun trattamento. Quindi questo cosa significa? Che a volte può capitare che le acque minerali in bottiglia siano in realtà più contaminate rispetto alle acque di acquedotto. Intendiamoci bene, di solito si parla di contaminazioni sempre sotto i limiti comunque, cioè ci sono dei controlli naturalmente, però la percezione che l'acqua in bottiglia sia necessariamente più sana, per così dire, non è necessariamente vera. Non solo per questo problema delle falde, ma anche perché l'acqua, per esempio, conservata nella plastica, nelle bottiglie in plastica, può contenere microparticelle o nanoparticelle di plastica, che noi sappiamo sono uno dei grandi problemi della contaminazione generalizzata in cui viviamo, della chimica negativa in cui viviamo. E quindi Che cosa fare? Fidarsi dell'acqua del rubinetto, se non è necessario per qualche motivo, non ci sono motivi particolari per preferire l'acqua in bottiglia, e se si vuole l'acqua in bottiglia, tutte le volte che è possibile sarebbe meglio bere l'acqua che è mantenuta in bottiglie di vetro. Se questo non è possibile, bisognerebbe cercare di non bere acqua conservata in bottiglie di plastica che è stata esposta per qualunque motivo a fonti di calore o a fonti di luce molto intense, come può essere il sole, perché questi stimoli fisici degradano la plastica e quindi noi ritroveremo poi nell'acqua delle particelle di plastiche che non dovrebbero esserci. Quindi qualche cautela, una regola che vale sempre e che diremo probabilmente in tutte le puntate: leggere le etichette, cioè vedere anche da dove l'acqua proviene e quali sono i residui che sono stati trovati. Però una delle miti da sfatare è che appunto l'acqua di rubinetto degli acquedotti sia meno pura di quella imbottigliata. Oltretutto, altri aspetti su cui torneremo più volte, teniamo presente che comprare l'acqua in bottiglia, soprattutto in plastica, significa alimentare la richiesta di plastica e quindi aumentare le emissioni e anche aumentare la presenza di microplastiche nell'ambiente, perché le bottiglie poi in parte vengono riciclate, ma noi sappiamo che si ricicla tra il 10 e il 20% della plastica. Purtroppo una gran parte finisce dispersa nell'ambiente. Tra l'altro questo è il motivo per cui sono state introdotte le normative sui tappi, e quindi rinunciare all'acqua conservata nella plastica ha una serie di conseguenze positive non solo sulla salute, che già sono molto importanti, ma anche sull'ambiente. Un ultimo aspetto che è bene forse sottolineare è che comunque la bevanda migliore di tutte resta l'acqua. Vanno molto di moda le acque aromatizzate, le acque con aggiunte di vitamine, aminoacidi, sali minerali, per non parlare delle bevande dolci, di cui poi parleremo ancora. Noi generalmente assumiamo già più zucchero e più additivi rispetto al necessario, quindi non c'è alcun bisogno di bere delle acque aromatizzate o comunque con additivi di vario tipo. La bevanda migliore per il corpo umano è l'acqua semplice. E quindi questo è, diciamo, il racconto che volevamo fare per introdurre queste puntate.